cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno radioascoltatori di Radio Bianconera. Che Juventus, eh? Che Juventus, caro Manuel, ben trovato anche a te. E una bella partita di Coppa Italia. Per quanto possiamo cambiare o meno il nostro giudizio sulla Juventus, perché riesce a fare in due partite di Coppa Italia 10 reti, perché gioca più disinvolta. Tutti questi quesiti provo a chiedere il supporto e l'aiuto da casa. E quindi vi ricordo immediatamente il numero per mettervi in contatto con noi, 340-5425-324. Intanto un buon venerdì, non è vigilia, antivigilia di campionato, perché avendo giocato ieri sera e per dar modo di poter riprendere il girone di ritorno nel rispetto di chi dovrà giocare, emigrare per andare a giocare alla Supercoppa, eccetera. Noi giocheremo martedì sera contro quel Sassuolo che è l'unica squadra che ci ha battuto nel girone d'andata. Quindi si riparte nel calendario asimmetrico della Serie A, l'unica novità dell'ultimo ventennio degli organizzatori. Si ripartirà con Juventus-Sassuolo martedì sera alle 20:45. Io comincerei subito, se non ho sbagliato il sommario, no, eccolo qui, stavo leggendo quello di un'altra giornata, con le notizie, i primi piano e le prime pagine, ovviamente. Attenzione, partirei con bianconeranews.it, così vi tengo aggiornati sulle notizie ultime. Intanto tengo oggi giornata speciale, perché commenteremo la partita tra poco con un mister e mi interessa, perché lui di giovani ne ha lanciati tanti. Vorrei capire come avviene a questo punto la gestione, come dovrebbe avvenire, come dovrebbe essere gestita appunto la situazione legata ai giovani. Giocano tanto, devono essere gestiti in quale modo. Poi giornata speciale perché il venerdì normalmente non disturbiamo Andrea Bosco, ma avete visto che ha chiesto esplicitamente di intervenire martedì per parlare di arbitri. Ci sono gli audio di Rocchi. Mamma mia cosa mi spara, che boiata che mi spara. Il rigore non l'hanno sbagliato mica Nasca o Fabbri. Cioè, noi... che rumore stai facendo dall'altra parte del vetro, caro Manuel? Sentiamo parlare di mancanza di rispetto, ma il rigore poi non l'hanno sbagliato Nasca o Fabbri. Cioè, noi non abbiamo mai colpe. Noi non facciamo mai nulla di male. Ce l'avete tutti con noi? Caro Rocchi, anche basta, perché è vero che la confusione... Magari alla confusione contribuiamo anche noi cronisti, ma i primi protagonisti in negativo in questa gestione sei tu che li governi, sei tu che li gestisci. Quindi argomento che prendo e non ne parliamo ancora e teniamo per il secondo blocco di questa puntata. Caro Rocchi, neanche tu hai tirato il rigore, ma tu hai deciso di dare o non dare dei rigori. E di gestire o non gestire delle partite in un certo modo dando le indicazioni. Prenditela con i tuoi. Questo è il momento di tacere e di lavorare, secondo me, per la categoria arbitrale, perché c'è qualcosa di evidente che non funziona al meglio. Dicevamo, Bianconera News, Ken vuole la Fiorentina, ma occhio al sorpasso su Belotti. Cambiano gli scenari? Ken si rende conto che qui ha meno spazio che da altre parti. In un'annata in cui vorrebbe riprendersi o quantomeno puntare alla nazionale anche in vista degli europei, deve cercare, d'accordo con la società che lo accontenterebbe, la Juventus, un'altra collocazione. In Italia o all'estero? Meglio in Italia. In Italia dove? Dove si può giocare... dove ci sono più partite, quindi una squadra magari che gioca anche l'Europa League, e a quel punto lì, restringendo il cerchio, ce n'è una che è la Fiorentina. si era affacciata anche la, il Monza, che tra l'altro domani sera affronterà e seguiremo attentamente, affronterà la, l'Inter, Monza-Inter, il posticipo del sabato. E quindi il tema mercato in questo momento che riguarda Ken. Poi abbiamo Tutto Sport che titola Milik Fest, alla luce della tripletta che poteva essere anche poker di Milik. Corriere dello Sport, l'Italia di Max, la Gazzetta, Maxi Juve ieri in Coppa Italia. Io resterei fuori dal tema. Oggi vincono quelli che dicono che Max è bravo, domani quando perderemo, pareggeremo, vedete, Max non è bravo. Non è una questione di essere bravi o meno, se vogliamo elevarci come ragionamento. Però, intanto, questi sono i titoli. Oggi non vince, domani non perde, ma è un discorso da fare globalmente su quella che è la Juventus, che sta rafforzando la sua forza, la sua convinzione in una stagione che potrebbe regalare 0, 1, 2 trofei eventualmente, ma tanta soddisfazione sicuramente, almeno la qualificazione alla prossima Champions League. Per quanto riguarda la Juventus, 10 gol tra Salernitana e Frosinone spingono la Juve in semifinale con la Lazio. Date ancora da definire, la prima partita all'inizio di aprile con la Juve che giocherà in casa e in trasferta la partita di ritorno. Ildiz ormai non è più una sorpresa, è un gradino sopra gli altri giovani, ma stanno crescendo anche quelli sul quale avevamo delle perplessità. Girone di ritorno, martedì si riparte dal Sassuolo. Pensate che il Sassuolo, che aveva vinto pochissimo con la Juventus, nelle ultime 5 partite ne ha vinte due o tre. Adesso vado a rivedere. Mercato, il Napoli rilancia per Samardžić, però ieri qualche cosa di più ci ha detto anche il buon Giuntoli. Vado subito a recuperare il dato sul Sassuolo. Il Sassuolo ha vinto 3 delle ultime 5 gare contro la Juventus, ricordavo bene, incluse le ultime 2 in ordine di tempo. I neroverdi avevano ottenuto appena un successo nelle precedenti 16 sfide. Hanno fatto male, ci hanno fatto male nella gara di ritorno, dobbiamo riscattare anche quella sfida di settembre o giù di lì. Bene, non so se mi hai lanciato qualche messaggio. No, avevo visto comparire un... Ci sono dei vocali, allora io li ascolto subitissimo.
Buongiorno, Beccone, ragazzo da Balenciaga. Ha proprio ragione, direttore. È una bella Juve. Ma da oggi facciamo così.
Una Juventus.
Chi vuole campare in pace e in tranquillità si guardasse la Coppa Italia. Chi invece vuole avere l'ebbrezza di provare, non lo so, un infarto o qualsiasi cosa che potrebbe portare all'aldilà, continuasse a guardarsi il campionato.
Sei un grande.
Forza Juve, speriamo che continui così anche in campionato, che continui a giocare così la Juventus. Ciao grandi.
Ciao, siamo scoppiati a ridere nello stesso istante, non ci eravamo messi d'accordo, quindi tu cosa guarderai? Non me l'hai detto, guarderai solo la Coppa Italia, devi aspettare fino a aprile, è meglio che ti abitui a un po' di alti e di bassi, facendo quel saltello alla Milik. Sto rivedendo il gol di Milik, che si era avvicinato ieri sera con colpo di tacco, seguiteci, se vi siete persi colpo di tacco, non dico ieri o in generale, è il programma che fa per voi, per tenere alta la pressione quando gioca la Juventus, anche perché se bassa la pressione c'è Santarelli, se è troppo alta c'è il direttore che prova ad abbassarla un po', riportando i piedi per terra, e ci sono poi, ci siete anche voi che intervenite con i vostri messaggi, le vostre urla, i vostri appunti, i disappunti sull'andamento della Juventus. Allora, intanto oggi non mi concentro sulle statistiche e sui numeri di Juve Sassuolo, abbiamo tempo anche lunedì, che sarà giorno di vigilia, per parlarne, ma volevo andare immediatamente a commentare tra poco con il mister. Ce l'abbiamo? Ah, ok, no, scusa, no, non riuscivo a... Ah, lo stavi salutando, bene, bene, bene. No, non capivo se era già pronto, non volevo farlo aspettare. Allora mi dicono che abbiamo mister Salvatore Iacolino, che ritrovo con grande piacere in una puntata particolare. Adesso proverò a spiegargli perché. Ciao mister,
buongiorno. Ciao direttore, buongiorno a tutti e buon anno a tutti.
E buon anno, è vero, non ci sentivamo dalla fine dello scorso anno. Certo. Mister, qui ci troviamo di fronte a una Juventus, come ci ha detto l'ascoltatore, se vuoi divertirti la guardi in Coppa Italia, se vuoi avere qualche sussulto in più devi guardarla in campionato. È proprio così? Cambia qualcosa nel preparare la competizione o è una questione solo... così casuale di aver visto la Juventus segnare molti gol?
Ma sai, le partite di Coppa Italia hanno meno pressioni rispetto alla partita del campionato, anche se per la Juventus di quest'anno la Coppa Italia diventa determinante, quindi non credo. Il bello di ieri sera della partita di Coppa Italia secondo me sono stati i nostri giovani interessantissimi, giovani talentuosi, giovani che ti hanno fatto divertire, giovani che hanno un grande futuro.
Ecco, arriverò al tema dei giovani perché tu ne hai allenati tantissimi alla Juventus, sì. Ne hai lanciati tantissimi, ne hai trovati alcuni poi maturi, ne hai dovuti gestire, ma ne parliamo. Ti chiedo, la Juve è vero, ha sempre pressioni, soprattutto Coppa Italia o non Coppa Italia, soprattutto in una stagione come questa, ma mi sembra che nelle pressioni riesca quest'anno forse con lucidità a gestirle meglio. Cosa voglio dire? Mi sembra una Juventus che giochi più serena, perché al di là dei gol, al di là delle avversarie affrontate, Salernitana e Frosinone nel giro di poche settimane, ho riscontrato in Coppa Italia una Juventus più sciolta, più votata, diciamo così, a provare, a sbagliare, a tirare. Forse meno schematizzata anche dal mister. È possibile?
È vero, quello che dici anche a me ha dato questa impressione. Ma l'ho trovata intanto una Juventus in grande salute a livello fisico. Direttore. Ieri sera, sai, la partita l'abbiamo fatta diventare facile perché fisicamente andavamo a mille all'ora tutti quanti e poi tutto quanto riusciva al meglio. E la partita è diventata facile perché l'abbiamo fatta diventare facile, una partita che sulla carta così poteva sembrare anche così abbastanza difficile se guardiamo il risultato di Napoli che aveva fatto il Frosinone. Però la partita di ieri sera è stata andata tutto bene proprio per questo motivo, perché la Juventus sta bene, è entrata in forma adesso, io ti dico, secondo me è entrata in forma adesso la Juventus a livello fisico. Tatticamente la Juventus, come dici tu, non ha grandi, non palleggia troppo e quindi punta sempre verso la porta, gioca in verticale, sta giocando anche bene, ecco. Alla faccia di noi tutti che avevamo detto che la squadra non sempre gioca bene. E invece la vedo anche giocare bene. Ieri sera ha giocato molto bene.
Ha giocato molto bene. E sai quando mi convince la teoria del cronista, la teoria che metto e faccio combaciare con quanto sta dicendo un mister come te? E quando prendi il caffè al bar te lo dicono anche quei tifosi più critici. Non so se ti capita, Salvatore.
No, è vero quello che dici. Ma sai... È una Juventus che è in fiducia,
è
una Juventus che ha preso autostima dai risultati. I risultati fatti anche quando forse non ha giocato benissimo e anche quando forse erano ancora un po' lì che venivano e non venivano. Questa classifica ha dato grande autostima e ha fatto capire... ai giocatori, alla società, alla squadra che se la possono giocare. E quando tu entri in campo con questa determinazione, questa voglia, riesce tutto più facile. La Juventus in questo momento ha grande autostima nei giocatori. I giocatori, come ti dicevo tempo fa, non fanno più il compitino, ma si prendono ognuno di loro le proprie responsabilità.
Vero.
insomma, se tu guardi quando c'è da dribblare, dribblano. Tu guarda anche il rigore preso da Miretti ieri sera, un'iniziativa sua personale, è entrato in area con grande personalità e si è preso questo rigore. Una volta questo non succedeva, giocavano erano un po' timidi, giocavano con un po' di sufficienza, avevano paura di sbagliare. Adesso non è più così, adesso rischiano tutto quello che c'è da rischiare.
Salvatore, questo te lo dice l'allenatore, te lo dice il tempo, te lo dice la convinzione di ciascuno dei protagonisti, o c'è qualcosa che aiuta a superare così i limiti di ciascuno?
Sì, sì, sì.
Cioè, hai fatto l'esempio di Miretti. Miretti sì. Si sarebbe fermato al limite dell'area di rigore e l'avrebbe data, non era nelle sue corde magari fare quello che ha fatto. Invece ha provato, dopo ha tirato.
Sì. Ha provato perché è in fiducia, direttore.
Fiducia.
Ha provato perché ha delle buone qualità tecniche e ha capito che si può fare. Ha capito che se si vuol diventare un giocatore importante, ogni tanto bisogna farle certe cose. E non sempre solo fare il passaggetto laterale o all'indietro rischiando poco. Devo dirti che anche gli stessi giovani che sono entrati dopo hanno giocato con grande personalità tutti. Tu guarda Cambiaso
sì. Anche ieri sera.
Ah,
sì.
Guarda, per me è veramente un signor giocatore, proprio forte, forte. Ma poi io ti dico, Ildiz è un talento incredibile.
Salvatore, volevo arrivare a parlare di Ildiz, no? Noi abbiamo, sì, forse anche Tutto Sport questa mattina ha detto che Juventus, cioè, basta poco o perché vedi tanto nelle potenzialità di questo giocatore? Tu cosa ci vedi? Tu hai l'occhio del mister.
Io ci vedo grandi potenzialità, un grande futuro, perché ha tutto, direttore, ha tutto. Vedi, mentre qualcuno magari non ha il fisico, ma ha la tecnica, non ha la corsa, ma ha questo... Questo ha tutto, questo è veloce, è tecnicamente bravo, è intelligente, gioca la palla quando la deve giocare, non vuole strafare, però quando deve rischiare rischia, quando deve puntare l'uomo per andare a far gol lo fa. E questo è un giocatore completo, ragazzi, questo è veramente molto molto bravo.
Ti posso dire la mia anche dallo stadio, quelle poche tante volte che l'abbiamo visto entrare, subentrare, giocare?
Sì.
Pochissime, cioè... Sicuramente avrà avuto anche lui le spalle alla porta, ma si allontana dall'avversario, prende tanti falli intanto, no? Ieri in proporzione meno, ma gioca spesso e volentieri con naturalezza fronte, faccia alla porta, sia che sia lontano, sia che sia vicino, e aspetta sempre nella posizione migliore il pallone per prenderlo, per darlo, per giocarlo, per tirare.
Guarda, ti faccio un paragone di questo ragazzo, ma non metterti a ridere e non dire come sei esagerato, è vero, facendo le debite proporzioni, chiaramente.
Facciamole.
Questo è un ragazzo che assomiglia un po' a Cruyff, non so se te lo ricordi, Cruyff.
Sì.
Nel suo modo di giocare, lui rientra, riparte, sa giocare per la squadra, negli ultimi 20 metri prende iniziative personali, è rapido, vede la porta, ha questo modo suo di giocare che mi ricorda tanto Cruyff, guarda, veramente.
Semplice, ma nella sua semplicità, concreto e complesso, cioè per marcarlo. Non so se tu hai ragione, sicuramente non mi è scoppiata la risata, perché secondo me è un aspetto, con le dovute proporzioni, con l'età, da ragionarci, perché in Italia noi ci siamo permessi di dire, visti i gol... Alla Baggio, alla Del Piero,
certo.
Si comincia così a ragionare in grande.
Tu lo guardi quando rientra a metà campo per togliersi dalla marcatura, quello sa giocare anche con i centrocampisti, uno che vede il gioco. Per poi
e quello che ho notato io allo stadio, quello lo noti molto bene allo stadio.
20 metri più avanti e lì diventa un attaccante, lì diventa quello che salta l'uomo, che vede la porta. E questo è completo perché sa giocare in tutte le zone del campo con il cervello, sa che a metà campo deve giocare a due tocchi, sa che negli ultimi 30 metri può prendere iniziativa e andare a fare gol.
Che si prenderà tanti calci, ma lo sa, fa parte del gioco.
Questo.
È un attaccante, un interno, un esterno, una seconda punta, che cos'è?
Ma guarda, è un giocatore universale, un giocatore... È un trequartista che però... con chiunque lo metti può giocare sicuramente. Ma non dimentichiamoci, direttore, di anche questo Nonge. Guarda, sì, che questo è un altro bravo, un altro ottimo giocatore.
Cosa ti colpisce di lui, per quanto poco l'abbiamo visto, ma per quanto ne parlano davvero bene chi l'ha allenato?
Mi colpisce il fisico, la tecnica, la corsa, e questo è un altro giocatore talentuoso, un altro giocatore molto bravo. Ma Illing, Miretti, Fagioli, Cambiasso, Gatti,
Nicolussi,
Osen. Io di Osen, tre o quattro mesi fa, vi avevo detto che per me era un giocatore di grande prospettiva, e sono contento di non essermi sbagliato. Guarda dove è andato a finire.
Assolutamente. Senti, avrai solo dimenticato Nicolussi, ma ti devo dire che vederlo in quella zona di campo l'ho visto crescere.
L'ho scordato, ma devo ricredermi su questo ragazzo, perché mi è piaciuto moltissimo, sia ieri sera che nell'ultimo.
Cresciuto di partita in partita. Sì, sì. Da timido a concreto. Senti, mister, io adesso faccio il dirigente. Io e te, sai che facciamo questo giochino,
sì,
quando ci ricordiamo di farlo, in questi minuti che restano. Chi teniamo? Li teniamo tutti? Sono tutti da Juve? Li vendiamo? Chi sacrifichiamo? Perché? E adesso, domanda più seria, sì, concreta. Ildiz, è vero che gliel'ho chiesto ieri ad Allegri, è vero che torna Chiesa, ma non è che la Juve ha già il sostituto, l'alternativa, o possono giocare anche insieme, magari con Vlahovic o con Milik?
Chiesa e Ildiz devono giocare insieme, perché anche Chiesa è un talento. Chiesa, non ce lo dimentichiamo, ragazzi, Chiesa è un grande giocatore. Per me questa è una Juve che potrebbe fare a meno di fare mercato per un paio d'anni. Deve fare mercato aggiungendo un pezzo all'anno di grande valore. E poi c'ha questa rosa ampia di talenti. Io veramente non andrei a buttare via i soldi inutilmente, fossi nella società. Hai la fortuna di aver trovato 9-10 ragazzi, fortuna, anche sicuramente sono stati bravi a trovarli, ma li hai trovati e ce li hai.
Ce l'hai.
Hai una rosa ampia di talenti, ragazzi, tutti talenti, non dimentichiamo, non sono mezzi giocatori tutti questi, sono tutti ottimi giocatori.
Ma questo ci insegna, ci fa capire forse che per la necessità, se li fai crescere, se li segui, se hai una seconda squadra, hai più probabilità di averne già bravi e pronti da subito, perché poi parliamo di 21enni, 22enni, quelli che sono i next gen, sì, ma utili per la prima squadra, poi magari non tutti. Quindi sì, è una questione che potrebbe far cambiare i ragionamenti di mercato da adesso in poi.
Ma sicuramente sì. Ma guarda, io mi sono fatto una mia idea su, sì, questi giovani. Intanto Ildiz li ha trascinati tutti. L'esplosione
verso
di
l'alto,
ragazzo,
anche secondo me.
Bravo.
Li ha stimolati.
Bravo, li ha stimolati tutti, perché avranno detto, ma solo lui, no, siamo bravi anche noi. E chi ha messo, ha voluto veramente dimostrare il suo valore. E poi questa, insomma, questa squadra qui, ti ripeto, potrebbe non fare più mercato per un paio d'anni, perché ce li ha, c'ha una rosa ampia, c'ha una rosa forte, un pezzo all'anno da mettere nel posto giusto, e secondo me questa è una squadra che ha un grande futuro.
E allora ti chiedo, in chiusura, caro mister, perché io ho fatto il presidente, poi devo spendere e vedere se ho i soldi. Però da ieri abbiamo capito che la Juventus sta forzando per arrivare già subito, o eventualmente per bloccarlo per giugno, per Samardžić.
Sì,
sei d'accordo? Saresti d'accordo? Toglie posto? Serve? Mette più paura all'Inter? È un giocatore che aiuterebbe la Juve a far che cosa? Da subito da giugno?
Al giusto prezzo lo prenderei, perché è un giocatore tecnicamente bravo, anche se devo dire che non lo conosco benissimo, non l'ho visto troppe volte giocare, l'ho visto in qualche
non settore. È Fabian Ruiz che
non
hai seguito. Fabian,
no, è un giocatore che gioca da metà campo in su. Secondo me, se spendessi qualche soldino, io andrei a spenderlo per un centrocampista più completo, nel senso che
la tua teoria che ci ripeti ogni volta, sì.
Sì, deve essere un giocatore completo, un giocatore di metà campo, un regista, un organizzatore di gioco, ecco, mentre Samardžić è sicuramente un buon giocatore con altre caratteristiche.
Alla luce anche di quello che stiamo vedendo da parte dei giovani che serviranno per essere titolari, per essere dei sostituti, ma anche, lo dico perché le strategie poi porteranno anche qualcuno ad essere sacrificato per fare cassa, naturalmente in base alle esigenze, al momento e alle richieste, ricordiamolo, tutto parte anche
dalle richieste. Ma io sacrificherei qualche vecchietto.
Ah, il vecchietto.
Qualche giovane, però questa rosa di giovani che ti ho elencato me li terrei tutti.
Ci punteresti sopra, ho capito.
Oh, guarda, potresti già fare una squadra con tutti questi ragazzi, tu fai rientrare anche Sulé dal Frosinone e potresti già fare una squadra così, mettici dentro due o tre vecchietti giusti e hai una squadra splendida.
Mister, come si carica la squadra in questo girone di ritorno? Disegnandogli ritorno sulla lavagna che sicuramente avrai consumato negli anni della tua carriera con uno scudetto? Disegnato sopra.
Guarda, i gironi di ritorno sono sempre molto più difficili di quelli di andata, vuoi perché le squadre con mercato di dicembre si sono anche un pochino rinforzate e poi perché hanno l'acqua alla gola alcune squadre, giocano per salvare, è sempre molto più difficile il girone di ritorno rispetto a quello d'andata e quindi la Juve deve far meglio del girone d'andata. Se troverà, secondo me, i gol degli attaccanti, e ieri sera Milik ci ha già fatto vedere qualcosa, secondo me questo campionato qui se lo può giocare fino alla fine.
Mister Salvatore Iacolino, grazie per questa bella chiacchierata. Noi ci sentiamo mercoledì dopo Juve-Sassuolo, giusto?
Volentieri,
ci analizzi anche il campionato, due partite ravvicinate, il disturbo è doppio, per noi il piacere è doppio, va bene?
È un piacere anche per me.
A mercoledì per commentare la Juve in casa con mister Iacolino e le sue illuminanti idee e considerazioni sulla partita della sera prima in casa.
Ti ringrazio.
Grazie mister.
Buon pomeriggio a tutti.
Grazie. Mister Iacolino, bello anche perché passiamo dai mister, da chi ha giocato, da chi ha allenato, dagli opinionisti e ci facciamo un'idea sicuramente più completa. Abbiamo superato la prima mezz'ora. Pronti per andare da Bosco, ragazzi, a parlare di VAR? Sì, le ho lette prima. Lei è... Ah, ce l'abbiamo? Le facciamo ascoltare. Ma siamo avanti. Non devo neanche camuffarmi e diventare Rocky. Basta di essere Paolino. A tra poco ascolteremo Rocky e poi gliele faremo ascoltare in diretta. Dicendo abbiamo al telefono un ospite. Gli facciamo una sorpresa, a Bosco.
Radio Bianconera è l'unica che conta. Cose di calcio.
Eccoci di nuovo, due chiacchiere di là, abbiamo ascoltato Rocky già, era Rocky che parlava? No, abbiamo ascoltato altri vocali. Ne abbiamo di vocali? Andiamone ad ascoltare, dai, poi quando vuoi mi dici c'è Bosco e gli diciamo che c'è Rocky per lui. Ha mandato un vocale, Rocky. C'è Rocky per te.
Comunque ragazzi, l'intelligenza incredibile di Diz, perché un gol del genere penso che qualsiasi giocatore, ma ci metto Vlahovic, lo stesso Chiesa,
sì,
Milik,
Chiesa.
Avrebbero stoppato palla, avrebbero provato a stoppare il pallone, rientra e tira. Questo tira di prima e il portiere non se la spetta.
No, quello è un tiro alla Chiesa.
Un altro tipo di giocatore, è forte, va tenuto lì dentro una campana, farlo crescere, ma io sono convinto il prossimo anno è titolare fisso.
Titolare fisso con o senza qualcuno, chi lo sa. Cambiaso bravissimo, ma in quella discesa in contropiede doveva scaricare su Dusan e prendere esempio da Locatelli, Lorenzo da Albano Laziale. Ieri sera purtroppo non abbiamo visto un altro bravissimo giovane, Asa Maurizio. Adesso non è che li possiamo vedere tutti quelli convocati o meno, dosandoli anche dal punto di vista numerico. Sbaglio questa voglia di rischiare di giocare più sciolti è accaduto solo in Coppa Italia. Lo fai anche dove, ci ha detto Iacolino, ti viene un po' più semplice, magari con meno pressioni rispetto al campionato e con squadre nettamente inferiori in difficoltà. Nettamente inferiori l'abbiamo visto che in campionato non è stato facile batterne nessuna delle due, Salernitana e Frosinone, e abbiamo come riferimento proprio dal 23 dicembre a, all'altra settimana in campionato. Quindi d'accordo, ma con dei piccoli ma. La Salernitana ultima era una squadra di B. Il Frosinone in un momento mentale difficile, ha perso 5 partite su 6. Quando il livello sale, il gioco orizzontale regna, no? Su questo hai ragione, Angelo, cioè non è che puoi giocare così, però se ti abitui, almeno non hai fatto le stesse cose anche in Coppa Italia. Non sono uno che si accontenta, vuol vedere bello dove non è bello. Diciamo che altre partite più complesse in Coppa Italia sono finite ai rigori 1-0. Cioè Fiorentina-Bologna, tanto per essere chiare, giocano, ma non hanno segnato. Ma non è che abbiano poi giocato così tanto bene, onestamente. E quella l'ho vista perché mi intrigava capire. Italiano contro Thiago Motta. Chi è bravo? Chi prenderesti? Chi sceglieresti? Cosa danno di più o di meno? È vero che poi i limiti li hanno dimostrati i giocatori in campo, gli attaccanti della Fiorentina soprattutto. Però gol non ne sono arrivati. Ma al di là di questo, quindi non è che hanno giocato tanto sciolti. In quel caso c'era la volontà magari di poter proseguire, di voler proseguire, ovviamente. Ce l'abbiamo già? E allora, dottor Bosco, oggi dottore di venerdì, Ciao Andrea.
Buongiorno Antonio, buongiorno agli ascoltatori.
Andrea, neanche farlo apposta. Allora, intanto un giudizio sulla partita di ieri col Frosinone, ti aspettavi così?
Super.
E perché? Perché? Super. Ce lo stiamo chiedendo con gli amici a casa. Perché Salernitana e Frosinone, 10 gol, Juve sbrigliata, simpatica, bella, nessuna polemica arbitrale, Coppa Italia, così introduciamo il tema che vogliamo approfondire oggi
con te. L'hai detto tu, Antonio, perché la Coppa Italia alla Juventus interessa, a altre squadre magari no. E quindi se la Juventus può esprimere il suo potenziale, che è comunque elevato dal punto di vista tecnico rispetto ad altre, rispetto sicuramente alla Salernitana e al Frosinone, si è vista una bella partita con dei bei gol, con del bel gioco. Spero che qualcuno non eccepisca, no? Perché dopo la vittoria in campionato con la Salernitana, ma solo al 91esimo, come se quegli altri avessero vinto al
primo minuto,
al trentesimo, quindi magari diranno ma solo 4 gol.
Perché uno abituati. Ce l'hanno annullato, tra l'altro, a Milik, che se no si sarebbe portato tutti i palloni.
Il fuorigioco c'era, sì, non era clamoroso, ma c'era.
Almeno lì la VAR non sbaglia. Senti, questi giovanotti, questa banda di giovanotti, come si gestiscono da adesso in avanti? Quelli bravi, quelli che fanno vedere che cominciano a prendere confidenza con la maglia da titolare.
Si gestiscono facendoli giocare, non per 90 minuti, ma dandogli la possibilità di giocarsi un posto da titolari. Credo che Allegri stia facendo bene sotto questo profilo. Credo che Allegri stia facendo quello che deve fare non tanto un gestore, ma un allenatore. La cosa che mi sorprende, io sono stato tra quelli che lo ha criticato tantissimo in passato, perché lo vedevo come un gestore di grandi nomi, ma non uno in grado di lanciare i giovani. Bene, ha lanciati solo lui 10, 11, se non ricordo.
Praticamente aggregati sì, sono una decina.
Ecco, e quindi sta facendo benissimo. Ho sempre il sospetto che voglia vincere il titolo, magari anche la Coppa Italia, e che a fine stagione saluti e se ne vada, ma è una mia impressione. Però caspita, ha fatto un lavoro mostruoso considerato quello che aveva sulle spalle, la scimmia che aveva sulle spalle la scorsa stagione,
Sì.
Facciamo polemica? Ti va se faccio polemica?
Io ti ho chiamato apposta oggi.
Lo, lo sospettavo. Allora, Dragusin va dalla Juventus a Genova per 1,5 milioni di euro più bonus di vario tipo, eccetera. Si conferma, Girardino fa un grande lavoro su questo giocatore e questo giocatore sta andando in Premier per 30 milioni di euro. Allora io mi dico, ma egregio signor procuratore federale Chinè, lei che le sue accuse le ha basate sulle valutazioni di Transfer Market, perché poi di questo si tratta, ignorando o facendo finta di ignorare che quel sito, voglio dire, è influenzato anche dai procuratori e dalle valutazioni dei procuratori, quindi sulla base di per le Dragusin ma anche di altri giocatori martirizzato, non trovo una parola diversa, la Juventus per 10 punti di penalizzazione a campionato in corso, cosa mai vista nella storia del calcio. E adesso che ci dice?
Cosa ci dice? Come ce lo spiega?
No, io non me lo spiego, darei un consiglio.
No, come se lo spiega Chinè?
Anzi, al signor procuratore federale Chinè darei due consigli. Il primo, non si occupi di calcio, non è la sua materia, lasci perdere. Il calcio è un'altra cosa e i giudici hanno delle valutazioni che col calcio c'entrano un tubo. La seconda, per favore, visto che alle domande su certi argomenti e su certe società lei ride. Almeno smetta di ridere.
E questi sono gli effetti che dovrebbero farlo smettere di ridere, questo passaggio che naturalmente lui aveva, sul quale aveva messo gli occhi e le pesanti accuse.
Il problema è che non solo lui non risponde, non ne risponderà, non ne risponde e non ne risponderà Gravina, ma nemmeno la nostra categoria incalza Chinè su questa roba. Cioè, ho visto solo un paio di colleghi che io stimo e che come dire, sono liberi e che hanno posto il problema. Ma tu hai visto sui grandi giornali, sui grandi network televisivi, sulle grandi radio, non su Radio Bianconera, perché Radio Bianconera è una grande radio, ma viene tracciata di essere di parte, perché ovviamente
con un po' di obiettività in più rispetto ad altre radio
assolutamente sì. Il problema non è stato posto e non verrà posto
assolutamente,
perché come ho scritto nella mia imboscata,
sì, che vado a riprendere, ce l'avevo pronta,
ringrazio i lettori perché Andrea Bosco Superstar, sto facendo il pieno di letture anche oggi, come avrai visto.
Siamo a 38.532 in questo momento, ma 38.001, 38.002, andate a leggere perché ci sono tanti spunti.
Si avvia come al solito alla media di 50.000 letture, che ormai è quasi un classico dei miei pezzi, e quindi ringrazio tantissimo tutti gli ascoltatori e i lettori.
C'è una plusvalenza di letture, secondo me, se chi ne va indagare.
Come ho scritto su l'imboscata,
sì.
Voglio dire, il fallo di Bastoni è già passato in cavalleria, perché quello si chiama Bastoni, non si chiama mica Giuliano, quindi non è che andrà avanti per un ventennio, un trentennio, hai capito? Il fallo di Bastoni, no, sarà archiviato, perché lo ha spiegato benissimo, non io, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, lo ha scritto.
Però lei, Andrea Bosco,
Beppe Marotta, si lavora l'ambiente, e lavorandosi l'ambiente riesce poi a far cadere tutto nell'oblio.
Andrea Bosco, lei prende gli esempi solo che vuol vedere e ascoltare, perché Materazzi ha detto che voi juventini vi dimenticate il fallo di Iling Junior contro il Bologna. Materazzi.
No, a differenza di Materazzi, che ancora ci deve spiegare che cosa disse a Zidane, perché non è che Zidane si incazza improvvisamente, gli tira un cartone, una testata per niente. Quindi si può ipotizzare che cosa gli abbia detto Materazzi. Poi va bene, il mondiale l'abbiamo vinto noi,
Sto scherzando ovviamente, Andrea, per provocarti un po'.
champagne per quello, anche perché la situazione era tragicomica. Io mi ricordo in quella stagione 2006 quando il signor Guido Rossi, il dottor Guido Rossi, non voleva mandare né i giocatori nella Juventus né quelli delle altre squadre che erano stati coinvolti in Calciopoli, e non voleva mandare
Lippi.
Lippi, salvo poi a mondiale conquistato salire sul carro del vincitore. Al punto tale che Gigi Riva, persona per bene e uno che insomma non è che è schifato da questa situazione, scese da quel pullman. Lo sai, no?
Sì,
Che Gigi
sì.
Riva scese da quel
Non
pullman,
volle proseguire, non volle
sul quale
proseguire.
era salito il professor Guido
Guido
Rossi.
Rossi.
No,
Se...
ma poi posso dirlo, il professor Guido Rossi, che era consulente anche di Exxon, no? Perché poi alla
Sì.
fine, sai, ci sono dei personaggi che sono, come dire, trasversali, no? Al punto tale che quando fu nominato commissario straordinario in Federazione Gioco Calcio, qualcuno a Torino stappò champagne e disse: è un amico. Certo, abbiamo visto quanto amico era ed è stato della Juventus. Il problema è che un mese dopo aver concluso il suo mandato in federazione, Guido Rossi fu assunto come eminenza grigia nella società del vicepresidente dell'Inter. Un caso? Un
Un
caso?
caso?
Io
Non...
sono come Andreotti: a
Nulla...
pensar male si fa peccato,
Nulla
ma quasi
capita
sempre
mai
ci
per
si azzecca.
caso. Nulla capita mai per caso. Però il tempo vola, dottor Bosco. Noi
Sono qua.
l'abbiamo chiamata perché abbiamo un vocale per lei, perché ha parlato non solo a noi, ma a tutti, il signor Rocchi. Senta che cosa ha detto. Senta che cosa ha detto il signor Rocchi.
Nonostante abbiamo fatto secondo me un girone di andata tutto sommato positivo, in dei momenti anche ottimale, però le ultime 2 giornate, specialmente l'ultima, siamo scivolati su un paio di gocce di banana che sono oggettivamente evitabilissime, e quello è il motivo per cui mi sono un po' arrabbiato con i ragazzi ieri e proseguirò oggi il raduno.
Fermiamo, ascoltiamo Rocchi a pillole, caro dottor Bosco. Ce l'abbiamo ancora?
Allora, il
Le
rigore, ho
bucce.
visto la scritta, il rigore non l'hanno sbagliato né Rocchi né Nasca né Fabbri. E il problema è che se tu consenti a Frattesi fa una buca sul punto dove si tira il calcio di rigore e non dici niente, magari il calcio di rigore viene sbagliato, capito? Cioè, bisognerebbe sempre che questi signori che arbitrano, che fanno i fighi arbitrando, qualche calcio al pallone dovrebbero averlo
Ma
tirato
qualche
prima di
lattina
fare
anche sotto la
questo
macchina, le lattine che trovi dietro le gomme, lo dovrebbero
mestiere.
aver tirato. Però ti volevo far riflettere pezzo per pezzo su Rocchi. Ha detto qualche buccia di banana sminuisce sostanzialmente. Qualche buccia di banana può capitare, è umano.
Sa, Rocchi non conosce la storia. Prima di fare le buche, mettevano le buce di limone, eh.
Ho capito.
Ha cominciato uno che si chiamava Veleno, eh. Devo dire di che squadra, a quale squadra apparteneva?
Apparteneva?
Veleno, eh?
Senti, ascoltiamo, te lo faccio. C'è di là Manuel che sta ridendo. È la puntata ideale per i nostri tecnici quando c'è Andrea Bosco. Andiamo, proseguiamo con Rocchi, che magari dà qualche spunto per il nostro
Dopo
Andrea.
glielo do io qualche spunto a Rocchi,
Sì.
storico, perché poi bisognerebbe studiare. Storico.
Vai, vai, completo e poi la replica di Bosco.
Perché potevamo evitarlo? Detto ciò, potevamo evitare anche diverse cose in questa settimana, perché, come diceva Carlo adesso, pensare che abbiamo dovuto addirittura parlare con il nostro ufficio legale, perché quando si parla che dobbiamo sostituire un arbitro perché ha avuto un lutto in casa, e sentire dire che abbiamo dovuto sostituire perché non era gradita una squadra, noi ci siamo un pochino rotti, lo dico proprio in maniera molto sincera, ok? Perché va bene tutto, tutto, possiamo accettare tutto, anzi, tutto non l'accettiamo più, tanto per essere chiari. Perché non è che siamo qua a farci tirare di tutto dalla mattina alla sera. Noi siamo persone per bene, che lavoriamo e ci facciamo un mazzo così. Questi ragazzi meritano il massimo del rispetto. Continuo a leggere e a sentire tesserati che parlano di rispetto. Io francamente non credo di aver mancato di rispetto né io né i miei ragazzi a nessuno, soprattutto se sbagliamo una cosa un minuto prima, un minuto dopo ti concediamo un rigore che sbagli tu, non io. Il rigore lo sbaglia loro, non l'ho sbagliato io, ok? Né hanno sbagliato Fabri né tantomeno Nasca. Come c'è da mettersi le mani nei capelli per altri comportamenti che abbiamo visto? Io non so se avete visto il derby, io sì. Ditemi se quello è uno spettacolo decente. E abbiamo il miglior arbitro al mondo. Miglior arbitro al mondo che è stato anche offeso, tra l'altro. Da tesserati, tra l'altro. Domenica a Salerno abbiamo avuto un nostro arbitro, uno degli altri migliori al mondo, e Guida, che è passato elite, così tanto per fare, che ce lo invita a mezzo Europa, fra un po' viene aggredito dentro il tunnel degli spogliatoi, da un tesserato. Si può accettare una roba di genere? Noi non l'accettiamo più. Non l'accetteremo mai più, per nessun motivo. Detto ciò, ripeto, siccome io non mi nascondo, abbiamo fatto non bene l'ultima, dobbiamo fare meglio, stiamo lavorando per fare meglio, però che nessuno pensi che urlare o vociare o protestare a caso serva a portare dei risultati, perché questa non è la filosofia nostra. Quando facciamo un errore ve lo dico, cioè non è che lo nascondiamo, ve lo faccio ascoltare, ve lo facciamo vedere, ve lo facciamo sentire, più di così che dobbiamo fare? Io vedo un po' di ipocrisia, no? Poi si dice, poi gli arbitri vengono aggrediti, la violenza sugli arbitri. Sì, e qual è il messaggio che diamo a un ragazzo che va a arbitrare gli allievi la domenica mattina?
Andrea, c'era ancora una coda di questo sfogo di Rocchi, alcuni passaggi non li mettiamo neanche in discussione, però a me sembra che sminuire sempre, per difendere sempre, non dico l'indifendibile, la buccia di banana, l'ultima abbiamo sbagliato ma possiamo far meglio. Poi questo è il mondo in cui vive il calcio, con gli arbitri, con gli insulti, non che li tolleri. Mi dici la tua, che giudizio dai a questo sfogo
allora,
oggi?
Ti stupirò, io condivido fino all'ultima virgola di quello che ha detto Rocchi, però l'analisi non è corretta, l'analisi è parziale.
Bravo.
E di parte. E perché di parte? Spiego. Allora, nel derby Orsato, che è il migliore in circolazione, il migliore,
sì. Autorevole.
Non vede il rigore, glielo segnala il VAR, va al VAR, 8 secondi e decide che è rigore. Così si fa. Non si fa davanti al VAR il congresso di Vienna aspettando 3-4 minuti, no? Sentendo tesi, controtesi, eccetera. Dopodiché, al signor Rocchi, io vorrei dire una cosa, ma vi disturberebbe veramente tanto che il VAR potesse avere da regolamento 3-4 chiamate sue, autonome, a partita, segnalando, non dicendo guarda che è rigore, io ti segnalo che c'è questa anomalia all'arbitro di campo, poi decide l'arbitro di campo, perché altrimenti così arbitrano in due e non va bene, perché come sappiamo alla fine di ogni partita l'arbitro che sbaglia, no, e
prende
che
un meno,
chiamato al VAR, prende un punteggio inferiore rispetto a quello che non sbaglia. E chi prende un punteggio inferiore, bisogna che gli ascoltatori lo sappiano, prende meno quattrini.
Gioca
vogliamo
meno
dirlo,
arbitra
o non
meno
lo vogliamo
partite.
Dire?
Certo, certo, lo ripetiamo.
Allora, dopodiché, ma vi romperebbe talmente le scatole, sareste sminuiti se a chiamata gli allenatori o i capitani in campo chiamassero due instant replay o chiamate a VAR per tempo. Lo fanno tutti gli sport, perché il calcio non lo deve fare? Il discorso sarebbe lungo, però se mi consenti,
prego, prego, oggi sporiamo un po'
questa
ma...
cosa, questo surplus settimanale del quale ti ringrazio e che
a
mi
noi
fa
molto piacere
essere presente. È nato da una, come dire, una valutazione storica delle cose. Allora io adesso premetto, io non ce l'ho con nessuna squadra del campionato, tranne una, lo ammetto, sono di parte, io sono anti-interista, non ci posso fare niente. Sono anti-interista non per quello che sta facendo di bello e di buono l'Inter anche in questo campionato, che secondo me è prima in classifica con merito storicamente. Allora, segnalo dal 29 marzo 1964 al 19 marzo 1967, so tre anni, tre campionati, sì, di fila, quell'Inter, che era la grande Inter, quella Sarti, Burni, Facchetti, eccetera, eccetera, no? Sì. Non subì un calcio di rigore. Ti pare una cosa possibile? Ti pare una cosa che tre campionati di fila, tre stagioni di fila, cioè tutti in frac. Tutti
materia in per chi ne è questa? Mi stai tirando fuori materia per chi ne è?
Sì, esatto. Ma adesso ti tiro fuori un'altra materia per chi ne è, questa circostanziata. Allora, siamo nel 1961, si gioca a Firenze la 14ª giornata del campionato Fiorentina-Inter. È l'8 gennaio 1961. Allora, attacca la Fiorentina, passa in vantaggio con lo Riundo da Costa, che sarà poi un giocatore anche a fine carriera della Juventus. Arbitra Concetto Lobello. E Lobello, dopo il gol della Fiorentina, assegna un rigore apparso ai più, persino alla settimana Incom di quella stagione. Sapete, la settimana Incom, quella che andava in onda, sì, sì, prima dei film, eccetera, allora, inesistente. Là sul dischetto Linskog, giocatore che mi pare poi sia passato anche per l'Atalanta, o forse prima, non so, comunque un buon giocatore, e pareggia. Ovviamente i Viola si incazzano mortalmente. Quello che si incazza di più è Petris, l'ala sinistra, autore di un gol memorabile con la nazionale a Wembley, 2-2, Inghilterra-Italia, il secondo Brighenti, che allora giocava centravanti nel Padova, ex Inter. Allora, va sul dischetto Linsco e pareggia. I Violi, come ho detto, non ci stanno. Petris protesta e viene espulso. Riprende il gioco e nella convulsione che segue, ma pochi secondi dopo, neanche un minuto dopo, no? Uno della Fiorentina, che incrocia Lobello, Concetto Lobello, il principe dei fischietti, tira una maglia a uno della Fiorentina, a uno dell'Inter, e dice a mo' di sfottò: arbitro, allora anche questo è rigore. Esatto, risponde Lobello, è rigore. Torna sul dischetto Linsco, ma questa volta sbaglia, morale, finisce in parità, ma Lobello deve guadagnare l'uscita a fine partita, scortato dalla polizia e portato alla sirena spiegata in stazione. Voglio dire che ne posso tirar fuori decine di episodi così, se vorrai.
Andrea, noi vogliamo, perché ce le chiedono anche da casa, stanno impazzendo. Quando c'è Bosco che si è straordinario, quando ci racconta questi episodi, noi te ne chiediamo almeno uno a settimana, nel corso del martedì, o di raccontarceli, allora, anche allora, su Bianconera News.
Ne ho a dismisura, devo dire che essendo io di parte, fazioso, sì, l'ho già detto, io non ho nessun tipo di problema con nessuna società del campionato, tranne una, quindi no, perché io conosco la loro storia.
E allora raccontacela, Andrea Bosco, perché noi di Radio Bianconera abbiamo bisogno di conoscere la storia per sapere che campionato giochiamo quest'anno. Perché la storia porta sempre qualche cosa insieme, anno dopo anno. Prego.
Una sola cosa, proprio rapidissima. Allora, Ildiz con il Frosinone non sembrava in una grande serata. Poi fa il solito capolavoro, e questo significa che questo giocatore ha qualche cosa di speciale. Va veramente speciale, perché tu guardi... Tu hai visto che gol ha fatto?
Mamma mia, lo stadio dall'alto, volevo buttarmi su di lui. Ti dico solo che ho sentito parlare, magari questa non è storia, ma sono favole. Ha fatto, noi ieri sera, quando lo vediamo, gol alla Del Piero. Qualcuno dice alla Baggio, oggi Iacolino ha parlato alle movenze di Cruyff con le dovute proporzioni. La semplicità della complessità.
Anche Dybala fece un gol così, io me lo ricordo.
Quando parliamo di Dybala vedo il tuo cuore piangere. Andrea Bosco!
I bravi giocatori Senti, ma voi che sapete tutto di mercato, ma Samardzija arriva, Emerson no?
Emerson no, ti dico, io non l'ho mai sentito, poi se mi metto a parlare tutti i giorni, sai quante favolette, mi dicono di no. Samardzija, ma già da quest'estate, fossi stato un bravo cronista, avrei detto, ma come mai rinuncia a quelli là, per andare poi al Napoli per prendere meno adesso? Mi è venuto il dubbio, ma non sono stato bravo e veloce a raccontare la storia di questa operazione di mercato che potrebbe chiudersi già adesso. Potrebbe chiudersi già adesso.
Ieri sera non so chi l'abbia scritto, io condivido, Mac Pirlo. Cioè, voglio dire,
Mac Pirlo, un nuovo panino. Ciao,
Mac Pirlo,
l'ho visto bruttissimo, meglio Pirlo dal vivo. Grazie Andrea, alla prossima con una pillola di storia di quelli là.
Buona giornata.
Buon weekend. Ciao, a martedì che sarà anche giorno di partita. Abbiamo sforato, ma era necessario farlo per questa ripetizione con il nostro prof Andrea Bosco e la sua imboscata su Radio Bianconera.
Cose di calcio,
da un'imboscata ad un altro, un vocale, andiamo subito a casa del dottore, perché qui casa di arbitri, Andrea Bosco, Pasquale Gallo tra poco, un venerdì di fuoco.
Salve direttore, sono Luca da Siracusa. Direttore, ma io sinceramente sono basito da tutto ciò che sto sentendo in questo momento. Mi riferisco alla conferenza di Rocchi. Cioè, è come se queste persone sono praticamente intanto arrabbiate, perché a quanto si capisce lui è arrabbiato perché non ammette tutto ciò che sta uscendo fuori, non ammette le azioni, non ammette praticamente che ci sia qualcuno che possa minimamente pensare a ciò che comunque tutti noi già pensiamo, ovviamente, e che comunque lui si affida alla giustizia sportiva. Cioè, è come se questa giustizia sportiva italiana, perché lo voglio ribadire, italiana, serva semplicemente per chiudere la bocca e basta, nient'altro. Serve soltanto per far tacere le persone. Io, direttore, dico una cosa, non vedo l'ora che arrivi marzo, la fine di marzo, per ascoltare ciò che ha da dire la CEDU riguardo praticamente al caso del nostro carissimo Giraudo. Voglio capire cosa potrà accadere. Se realmente qualcuno riuscirà finalmente a scoperchiare questo vaso di Pandora e a far capire ai nostri che la giustizia sportiva non è la giustizia divina. Ciao da Luca.
Ciao Luca, interessante ragionamento. Sapete a chi chiedo conferma o un giudizio su questo ragionamento? Alla nostra sala Gallo. Buongiorno dottor Gallo. Ciao Pasquale, ben trovato.
Buongiorno a tutti. Io ho sentito già abbastanza per il mio intervento.
Allora vai pure. Mi sembri un po' nello studio di Piero Angela oggi. Mi sembri un po'
perché cosa c'ha Piero Angela?
No, lì il mappamondo dietro, cultura, libri.
Vabbè, è il mio mondo.
È il tuo mondo.
È il mio mondo fatto di
conoscenza.
Conoscenze dirette e quando non dirette, perché non c'ero al mondo, di studi e approfondimenti.
Assolutamente.
L'unica cosa che io non seguo sono le notizie che arrivano da, esclusa la tua radio,
sì,
la vostra radio, la nostra radio.
La nostra radio, benedito.
La nostra radio, sì? Esclusa questa, ma non per parte, perché effettivamente è obiettiva. Io faccio e prendo il contrario di ciò che dico, sento in televisione e quello che leggo sui giornali.
Senti, hai sentito Rocchi? Come lo traduci, no, Rocchi?
Ma, allora, io ti in un minuto trancio questo discorso. Ciò che dice Rocchi, ciò che fanno gli arbitri, ciò che hanno fatto gli arbitri, ciò che ha fatto e fa la giustizia sportiva, tutto questo, e poi la giustizia sportiva sulla mia pelle, c'è una letteratura che poi leggerete, tutto una volta. Per me non contano niente. Allora, se uno dice non conta niente, che vuol dire? Incide però.
Anche Rocchi dice che quello che diciamo io e te non conta niente. anzi è stupito di tutto questo clamore, o no?
Non ho capito.
Anche Rocchi dice, io non ascolto più nessuno, mi affido alla giustizia sportiva, adesso avete rotto.
E qui cade anche lui, perché si affida alla giustizia sportiva. E che cos'è la giustizia sportiva? Ma la giustizia sportiva per me, sai che cos'è? Sono dei giudici che vestono in jeans. È una giustizia sportiva. Veste in jeans. Perché non esiste una giustizia sportiva. Una giustizia cosiddetta domestica. Ve lo sto dicendo dall'inizio della nostra collaborazione.
Ma era già così? Era già così?
Ma è stato escavato anche il Vaticano e non la giustizia della FIGC. Pensate dietro alla giustizia sportiva cosa ci sia. Cosa significa riunirsi a sezioni unite al CONI per valutare, dopo una lauta concessione di pagamento per rivedere una certa situazione di primo grado alla FIGC, che significa sezioni unite? Fino a qualche anno fa la media era di 80 anni. Generali in pensione, colonnelli in pensione, avvocati che non trovavano strada. Allora, per me non è dal 2006, anzi dal 2004, per me tutta questa impalcatura non esiste. Però è esistita per farci del male, perché vigliaccamente, non esistendo i fratelli Agnelli, hanno cominciato a vendicarsi di 100 anni di bastonate. Allora, a mio avviso, c'è un fatto, c'è un aspetto che sicuramente contraddirà altre persone, però non posso farci niente, la vedo diversamente. Esiste, per me, non esiste l'avversaria della Juventus, neanche una. La Juventus è padrone del suo destino, e se l'Inter ha fatto man bassa dal 64 al 66, 64, anzi no, dal 63-64 al 66-67, come inizio-fine e con l'intervallo di un Bologna, di Haller, Pascutti, Bernardini, eccetera, eccetera, Bulgarelli, che vinse all'Olimpico, dopo che gli avevano tolto anche i punti per un doping, avendo vinto in casa dell'Inter, essendosi permesso il Bologna di Nielsen di vincere in casa dell'Inter, per me l'Inter fece man bassa, perché la Juventus, nella figura di Umberto Agnelli nel 1962, quando lasciò calcio, Juventus e federazione, perché si rese conto che erano tutti in malafede in federazione, dopo che avevano usato il suo nome, disse la Juventus dovrà attendere ed avere pazienza. Passarono gli anni 60 con una Coppa Italia e uno scudetto che io ho sempre ritenuto il più bello scudetto di tutta la storia della Juventus. Il 1967, primo giugno 1967, quando a poche giornate dalla fine l'Inter venne a Bologna, dico venne perché io abitavo a Bologna, ero abbonato del Bologna, venne a Bologna a giocare una bella di semifinale di Coppa dei Campioni, dove in Italia, a Bologna, con tutti gli interi quindi in casa, e i bolognesi dicevano, ma voi il campionato l'avete già vinto, la Juve qui ha perso domenica, fa schifo, eccetera, eccetera. Noi vincemmo quel campionato, avevamo a pochissime manciate dal termine 5 punti di distacco, che oggi sarebbero 11 con i 3 punti. Abbiamo vinto il campionato, è stato il più bello, il più inatteso, che ricorda quella squadra in parte quella attuale. Perché questi riscontri storici? A te piace la storia, però io poi quando parlo di storia molti storcono la bocca perché dicono, beh, ma questo è il passato. No, è
no,
il passato.
No, questo ci fa capire perché il presente o perché la Juventus ha dovuto difendersi spesso e volentieri. Molto interessante, sai, questi racconti, perché più li raccontiamo più riusciamo a metabolizzarli,
perché nel momento in cui Umberto Agnelli disse i grandi sanno attendere, chi è piccolo, non sa attendere, e non sa attendere anche 2 anni alla Juve, che non vince un trofeo, diventa una tragedia. No, gli altri stanno 20 anni senza vincere niente. Allora, se la Juventus prepara un ciclo, allora io ti dico una cosa, adesso tutti su Samardžić, se arriva, non arriva, a me non me ne frega niente. Anzi, nei miei desideri, centrocampo sarebbe fatto diverso, ma la mia mente non conta niente, la mia mente basta. Poi, se questo potesse servire per far sì che qualcun altro si mangi le mani, vabbè, questo è un atto positivo. Però voglio dire, non è quello il punto. Il punto è dire, quando la Juve arriverà di nuovo sul tetto del mondo a livello competitivo? Allora io dico che già l'anno, quest'anno è una Juve che somiglia al 67, perché è una Juve che con tenacia, lavoro, una Juve operaia, una Juve eccetera, dove un McKennie per esempio, io lo metterei sull'altare al di sopra di tutti, però non è popolare, è più popolare parlare di altri. McKennie quest'anno sta facendo la Juventus. Ma non
pazzesco,
ha sbagliato,
è vero,
una gara.
È vero, è vero. Ma sotto ogni profilo tecnico, di qualità.
Anche il secondo gol di Milik di grande fattura e fattezze. Ma McKennie ha stoppato una palla e gliel'ha ridata in una maniera. Ha fatto una cosa, e quello che ha fatto fare a Ildiz, poi che poi insomma Ildiz in quell'occasione, per la verità, io mi aspettavo che andasse di testa, perché era un cross per la sua testa più che per il suo piede, è andato in porta. Ma McKennie ieri ha lavorato per 5. Allora, da quella Juve io mi aspetto nel 2024-2025, prossima stagione, al di là di questa dove speriamo di concludere alla grande, ma io mi aspetto nel 2024-2025 una Juventus molto più vicina ai nostri desideri, per vedere poi quella definitiva, ve lo dico da adesso, al 1 luglio del 2025, stagione 2025-2026. Allora, se io dico queste cose sono impopolare, perché la cosa la si vuol vedere per domenica prossima, non in questo. Invece la Juve progetta. E come sta progettando oggi? Sta mandando via pian piano, vedrete quante cose cambieranno nel giro di un anno e mezzo.
Questo Pasquale, intanto stavo cercando di leggere, grande dottor Gallo, il dottor Gallo è il nostro Garzanti di Storia Bianconera, e se no l'avremmo ceduto già... con diritto di riscatto per qualcun altro, e ce lo teniamo stretto, appassionato ed appassionante. Un sincero bianconero complimento al dottor Gallo, appuntamento imperdibile, grazie per la cultura e ironia che ci offre, gratuitamente grazie a RBN. Per Luigi da Roma, non sapete quante cene, no, non è vero, un caffè ogni tanto, con grande piacere. Però ti devo dire, perché mi piacciono queste chiacchierate con voi che siete... i saggi di Radio Bianconera, perché Radio Bianconera ha volutamente...
Maturi.
Saggi.
Esperti, saggi,
non è un complimento nascosto, per camuffare qualcos'altro. Mi fai riflettere, quella Juve, quelli, incomincio a capire tante cose che non so dell'Inter, di quelli là, come li definisce l'altro saggio,
Prego.
Fammi dire una cosa però, se no mi dimentico anch'io. Il discorso è questo. La Juve è quella del 67. Mi hai fatto capire che era un qualcosa che stava fermentando, ok? Però ha quella stazza societaria per combattere nelle stanze del potere? Dove Andrea Agnelli non ha voluto, ha voluto starne fuori invece che entrarci? Cioè, come leggi questa situazione? Non per Andrea Agnelli, non voglio parlare di lui, a cui un grosso grazie per sempre. Ma dico, la Juventus di quest'anno, del prossimo anno, del 2025, cioè da adesso in poi, non deve andare a cercare di rinforzare la struttura organizzativa, societaria, politica, all'interno di quei palazzi dove c'è malafede da sempre, l'hai detto tu?
Allora, ti rispondo con una domanda che è già contiene la risposta, quindi ti facilito.
Sì.
Ma voi pensate che quando si lavora gridando?
Bella risposta questa, non è una domanda, è una risposta.
Ma pensate che i risultati vengono attraverso il calciomercato e basta? Ma voi pensate, voi maiestatis, allora, voi pensate che veramente questa stessa squadra, che al di là dell'inserimento di Ildiz o di, adesso poi non bisogna poi esagerare a dire, se no prendiamo la Next Gen, che già non mi piace come nome, Next Gen, la nuova generazione, cioè, abbiamo il termine nostro perché io lo devo stravolgere. Ma se li metto uno alla volta, e certamente io non mi esalto, ecco, la differenza fra me e chi non conosce la storia è questa: io non mi esalto per 4 gol a una squadra che se li è fatti quasi da soli, ma il Frosinone, se continua così, lotterà per non retrocedere. Perché come la Salernitana ha permesso a Ildiz di entrare in area, fare gol, uscire, entrare, sembrava una porta girevole, così ieri il Frosinone, gli hanno insegnato al Frosinone che già 2 contro 1 in area è rigore, figuriamoci 3 contro 1. E quell'uno era
però Miretti. Dottor Gallo, io quando guardo il campionato spagnolo, quando diciamo lì ci siamo divertiti, abbiamo visto, cioè le partite sono così spesso
sì.
Il Madrid sì. Contro qualcun altro, il Barcellona ultimamente un po' meno, cioè questo è il calcio, quando sminuisci anche riesci a sgonfiare la forza degli avversari.
Sì. Però in Italia noi abbiamo un livello, bisogna essere un po' obiettivi, il livello del calcio italiano non è alto, altrimenti non punterebbero ancora su Giroud per risolvere una partita, per esempio. L'Inter, se per mezz'ora perde Lautaro Martinez, non vedi neanche Thuram. Allora il problema è che tutti quelli che hanno dei problemi fuori arrivano in Italia, come se fossimo la Cina di un tempo quando noi li mandavamo lì o in Giappone. Allora, da questo punto di vista però, e vengo alla fase iniziale del collegamento, tutto ciò che dice Chinella, la giustizia domestica, io penso, è un pensiero,
sì,
e tutto ciò che sta in quella sentenza, che è stata male detta, male approfondita, però nei prossimi mesi si saprà. Siamo come nella legge Bosman, che tutti dissero no, ma questo non è possibile che accada perché così, così. Per me, dalla sentenza di Madrid, ci saranno tutte quelle riforme che io ho sempre sognato, desiderato e che oggi sono necessarie. Per cui le piattaforme saranno ridimensionate, perché ci saranno partite anche gratis, di alto livello, i format dei campionati interni che non sono allenabili. Per esempio il Paris Saint-Germain perché non vince? Perché in effetti non ha un campionato che lo alleni. Quindi non diventa competitivo poi all'estero. Allora, in Italia avremo un format, prevedo in Italia come da altre parti, ridotto a squadre di minor numero, ma più qualificate. E allora ci si allena.
Tu lo vedevi così? Lo sognavi così? Lo pensavi così? Un cambiamento?
Ma tempo, e da per tempo. Questo motivo, e per questo motivo io, così come mi sono arrabbiato, sapete che su uno dei miei libri, Andrea Agnelli, io l'ho portato ad altissimi livelli della storia juventina, così mi arrabbiavo perché dava fiducia a dei collaboratori che invece facevano solo danni all'interno nostro. Però Agnelli, Andrea, rimarrà nella storia bianconera per me per essere stato il primo a mettere la sua faccia davanti a una cosa così grande che si chiamava Superlega, l'hanno chiamata Superlega, non so come si chiamerà, ci sarà un campionato europeo con tre fasce.
Pasquale, perché però ci ha messo la sua faccia quando avevi i Volponi alle spalle che aspettavano l'esito della sentenza?
Giusto, la domanda è quella di una persona intelligente: quale sei tu? E la risposta è sì.
In questo mondo di furbi,
perché sapendo come andranno a finire determinate cose, compreso Giraudo, comprese tante situazioni, sa che avendo lui risposto in maniera più pesante e diretta, dovrebbe raccoglierne poi i maggiori proventi di immagine. Una presidenza? Non so. La sua parola prima degli altri? Io penso che Florentino Perez e La Porta certamente gli daranno ciò che si merita, se vinceranno. Il problema è che però una cosa è già avvenuta, e su quello che bisogna discutere adesso: il monopolio dei Ceferin, Gravina, Infantile, sono finiti, sono zombie.
Dico sempre, lo ripeto, camminate. In questa bella chiacchierata, caro Pasquale, poi ti saluto, ma da qui ripartiremo, perché aspetto il venerdì per ascoltare il professor Gallo, grande tifoso bianconero, Angelo da Catania. Uno prende delle distanze, dice tutto giusto, tranne una cosa. Ci spieghi perché ti eri abbonato al Bologna? Perché hai fatto rimanere male un ascoltatore?
Perché avevo 15 anni, era il famoso 66-67, l'anno che la Juventus poi con Bercellino, Salvatore, una mediana dimenticata da chi non l'ha mai vista.
Vivevi a Bologna?
Mi ero trasferito con la famiglia da Salerno a Bologna, perché mio padre lavorava lì allo Zecchino d'Oro famoso dell'Antoniano di Bologna.
Cosa faceva?
E noi abitavamo in una casa dell'Antoniano di Bologna.
Cioè, mi stai dicendo che tu hai cantato? Hai partecipato?
Io avevo un'età, 15 anni, ma Marielle Ventre, che oggi dà il nome a quella piazza dove io abitavo a fianco all'Antoniano, sì. Piazza Marielle Ventre, e Cino Tortorella, Mago Zulli, erano nostri amici, venivano a cena a casa nostra.
Allora ce lo dovevi dire!
Ho 10 anni di meno, ma avreste sentito quel passero Colombia.
Grande, no, faccelo così, allora, ti saluto.
No, voglio finire per una cosa. Voglio finire un solo concetto. L'Inter,
sì.
L'internazionale, perché prima ho sentito Andrea Bosco dire, tranne una, che io sono anti-interista, eccetera. Io non sono neanche anti-interista, perché? Per un solo motivo: perché darei importanza all'Inter. L'Inter ha approfittato in poco tempo, ogni volta in cui la Juventus aveva qualche problematica, è stata brava a racimolare tutto.
Okay? A buttarsi nel buco.
Però l'ambrosiana Inter di Pozzano aveva soltanto una rivalità in campo, ma tra società si rispettavano moltissimo. Chi ha portato invece, a parte il Benito Lorenzi, che era chiamato Veleno perché era lui e Boniperti che si sfottevano, eccetera, ma il problema è stato Elenio Herrera, perché Elenio Herrera ha portato con Angelo Moratti questa rivalità fino a quel famoso 9-1 che fu sconcertante. diversamente dall'Inter di Fraizzolo di Pellegrini, perché l'Inter di Pellegrini Pellegrini è stato un signore, ha vinto anche un campionato con un allenatore dato dalla Juventus, dato alla all'Inter, ma col permesso della Juventus, perché Gianni Agnelli disse a Trapattone: meriti di andare a guadagnare anche di più dopo 10 anni di vittorie. E voi non possono ricordare che in pochi quello che ha subito Trapattone mediaticamente senza i social, avendo vinto 6 scudetti su 10 e tutte le coppe del mondo. Però è la storia della Juve. Quando c'è la Juve, noi dobbiamo guardare a noi. Se noi siamo forti in federazione, stanno belli, tranquilli e sereni e non fanno minacce e violenze nei nostri confronti, perché sanno che incontrano il duro. Oggi questo cemento si sta formando. Ci vuole un po' di pazienza ancora.
Pasquale Gallo, grazie davvero per tutti questi racconti. Tu non sei ancora informato, ma per questo, per raccontarci la storia, non le storie. La storia ci sei tu e non solo tu. E per raccontare l'attualità ci siamo anche noi. Il giudice sportivo ha deciso di prendere dei seri provvedimenti contro la curva nord della Lazio in seguito ai tafferugli avvenuti nel recente derby di Coppa Italia con i tifosi da Roma. Il predetto settore è stato squalificato in vista della sfida contro il Napoli. Poi decisioni rilevanti che non terminano qui. Il giudice sportivo, i tuoi amici della giustizia sportiva, ha deciso di stangare il difensore della Roma Mancini e anche l'allenatore dell'Atalanta Giampiero Gasperini. Il primo è stato stoppato per 3 turni, Mancini della Roma, mentre il tecnico dei bergamaschi è stato fermato per 2 turni. Coi jeans, se sono sporchi, mi diceva mia mamma, mettili sulla lavatrice.
Allora, per me i fatti dell'Olimpico, delle bottiglie che sono arrivate in campo, avrebbero meritato più turni di squalifica rispetto a quelli che meritava un Gasperini esasperato da certe cose.
Che ha detto, poi, è stato un maleducato perché non mi ha salutato. Qui siamo a rapporti di permalosità, sono d'accordo con te.
È la verità, perché se uno è maleducato non è una parolaccia.
Io infatti ti saluto e ci vediamo venerdì prossimo, caro dottor Gallo. Grazie.
Io vorrei stare una settimana fisso qui questa emittente, perché veramente non ne posso più di
ci stiamo attrezzando, Gallo,
di dare importanza a gente che passerà nella storia come il nulla.
Dottor Gallo, un abbraccio. Ciao. Oggi non eri centrato, oggi non eri centrato, non mi guardavi negli occhi. No?
Vabbè, la prossima. Perché ho il panorama di fronte.
Esatto, c'è quel raggio di sole che arriva da San Siro e che ti colpisce sul volto. Un abbraccio, buon weekend, ciao.
Ciao.
Manuel, io sono Rocchi in questo caso qui. Io gli ho dato il rigore, loro poi prima di batterlo fanno i saltelli, è per quello che sono le 14:38.
Ho un'idea per una nuova rubrica.
Quale?
Il gallo nel bosco.
Il gallo. bellissima. Vi piace il gallo nel bosco? Il doppio editoriale uno dentro l'altro. A tra poco. C'è il nostro momento, let's go. Chi vuole intervenire, parlare, io me ne vado oggi. Parlate voi, 1, 2, 3, 4, tutti insieme, per parlare di quelli là, per parlare di Rocchi, per parlare di VAR, per parlare di Frosinone, per parlare di Juve Sassuolo, perché quelli lei, il Sassuolo, ci ha battuti 4-2, io ero a Reggio Emilia.
La prima radio sportiva del mondo bianconero.
Che segue la tua squadra.
Radio Bianconera.
L'unica che conta. Cose di calcio.
Allora, cose di calcio, oggi un venerdì scoppiettante, anche perché avrete capito che a noi piace variare e soprattutto con una qualificazione acquisita 4-0, nessuno vuole sminuire lo dico neanche Pasquale Gallo, ho voluto sminuire, però ha fatto capire che è un momento forse quello più difficile per il Frosinone, e quindi ci siamo concentrati senza campionato dietro l'angolo sulle tematiche di quegli altri, partendo casualmente, non sapevamo di questa dichiarazione che sarebbe arrivata proprio oggi, le dichiarazioni di Rocchi, che non dice, non stonano rispetto a tante altre cose che ci ha raccontato in questo periodo, però molto di parte, come sottolineava proprio Pasquale Gallo. C'è un passaggio, io leggo la nostra chat, intanto do il buongiorno anche a Franco Leonetti, che è appena arrivato e ci stava comunicando che lui da grande vorrebbe diventare l'amico di Mbappé, per essere uno di quegli amici a fianco mentre guarda le partite. Avete presente i giocatori quando non fanno i calciatori? Vanno al cinema, vanno al ristorante, vanno a vedere il tennis, il basket, vanno a vedere tutto e prestano la carta di credito all'amico che chiede il pacchetto di popcorn. Avevamo visto appena adesso un amico di Mbappé, o il fratello, non ho riconosciuto al volo, che aveva un pacco di popcorn da 200 euro praticamente. Il pacchetto sembrava i pacchetti che io faccio a Natale, cioè che mia moglie fa a Natale, talmente era bello, ricamato a mano probabilmente, con i popcorn dentro, che ce n'erano di quelli fatti da un Masterchef praticamente, non dalla macchinetta spara qualcosa. E, dicevamo, la cosa incredibile che ha parlato così dicendo: poi hanno sbagliato il rigore quelli là, mica è colpa nostra, magari abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato una giornata non positiva per gli arbitri, ma poi gli abbiamo dato il rigore. Cioè sembra quasi che la compensazione abbia portato quel rigore che poi gli avversari dell'Inter hanno sbagliato. Cioè mi sembrano comunque in confusione. Ma ci aggiungo, cosa che non abbiamo ascoltato, che faccia una proposta. Cioè prima hanno voluto che parlassero, secondo me, io già dicevo, non so se sarà un bene parlare, perché tanto in questa confusione strumentalizzi tutto. Lasciatelo fare ai giornalisti, invece adesso parlano poi tutti. Non che i giornalisti non dicano castronerie, ci mancherebbe. Però hanno un metro di misura un po' diverso. Quantomeno quelli credibili, obiettivi che ascoltate voi, e spero tanti in questa radio. Dice: io proporrei di non parlare di arbitri, vieterei alle società di non parlare di arbitri l'ho letto qui, adesso mi 12 ore, ecco, mi ero perso la tempia. 12 ore non parlare di arbitri, perché la cosa ridurrebbe la chiacchiera, ridurrebbe del 70% e poi le considerazioni negative sulla categoria. Ragazzi, vorrebbe dire limitare le polemiche del 90%. Se tu non parli subito, quindi non vuol più parlare, se vieti di parlare anche agli addetti per 12 ore, per lui riduce di 90% le polemiche. Non ci siamo, incomincio a pensare davvero che giustizia sportiva, aia, CONI, bli, bla bla, Gravina, Malagò, è il circo perfetto per non alzarsi mai e guardare lo spettacolo in un paese dove, se c'è il derby della capitale, il Parlamento chiude di pomeriggio. Non è proprio così, non dovrebbe essere proprio così. Ascoltiamo qualche vocale, però arrivasse un let's goal, anzi ne vorrei più di uno, a dire il vero, per farvi interagire. Quindi attenzione, i primi che scriveranno, che non sono mai intervenuti, se no non vi faccio intervenire oggi, perché lo so che alcuni ce l'hanno memorizzato lì, sanno come fare, sono meno timidi, vogliono parlare, ma se vi ho già ascoltati, oggi non vi mando in onda. Allora, 10 minuti tanti vocali, mi dice il nostro dottor, l'ideatore, il regista del prossimo format, il gallo nel bosco. Il gallo nel bosco, ovvero il nostro Willy il Coyote, Manuel. Andiamo con i vocali.
Buongiorno,
dai.
Caro direttore Stefano da Bergamo. Allora, due considerazioni. La prima su Ken. Smettiamola di dire che Ken vuole andare via dalla Juventus perché vuole giocare per poter andare agli europei.
Cosa dobbiamo dire?
A Ken degli europei di calcio non gli interessa nulla. Sicuramente gli interessa più andare quest'estate a divertirsi a Formentera, Ibiza o insomma in quei posti dove vanno i calciatori come lui.
E perché andrebbe via 6 mesi?
Lui semplicemente vuole andare via dalla Juve perché vuole giocare di più. Lui crede di essere un Cristiano Ronaldo redivivo, e l'ha già detto diverse volte, e quindi lui, tra virgolette, nella sua testa pretende un posto fisso in campo. Semplicemente vuole andarsene per giocare dall'inizio, dal primo minuto, le partite. Secondo un consiglio a te, quando vai in conferenza stampa, visto che sei una persona molto arguta e tutti quanti noi tifosi juventini ti stimiamo, dovresti fare, a mio parere, a mio personalissimo parere, delle domande più argute al mister, perché ti sento in conferenza stampa, sei molto piatto, molto terra terra quando fai le domande, cioè più che domande sono quasi degli inviti all'allenatore a autocompiacersi. Ciao, buona giornata.
Se vuoi comincio a fare le domande, cioè ti ringrazio e come vedi non censuriamo nessuno, non sapevo neanche l'argomento, non mi sento tirato in ballo, ti ringrazio per i complimenti, ti ringrazio per l'invito. Se vuoi allora chiedo, come l'80% delle domande che ci sono, se giocherà Rugani dal primo minuto o dal 70esimo, se compreranno Cristiano Ronaldo l'anno prossimo, sapendo già che risponderà di no, come sta sua moglie, dove andrà in vacanza. Cioè, parlare di arguto o non arguto su questi argomenti, mi prendo qualche piccolo merito quando gli chiedo, non a differenza o meglio di altri colleghi, nel contesto, non perché mangio in quel piatto, nel contesto chiedo, ma questa Juve come può compensare il fatto di difendersi bene giocando in quale modo là davanti? Oppure ieri sera chiedendogli, poi dimmi tu quale sarebbe la domanda più idonea dopo un 4-0, conferenze che durano 7 minuti, chiedere, sarà un po' più complicato mettere in panchina Yıldız? Se non ti piacciono queste domande, però torno, ma non per ricevere un 10 in pagella. So di meritare 5, però che sia un 5 meritato, non sconsiderato. Tornando a quello che dicevi all'inizio, cioè tu dici smettetela di dire. Io ti dico smettila di dire che Ken non è un giocatore che pensa in questo momento ad andare via 6 mesi per poi andare in vacanza a Formentera. Cioè, secondo me, tra quello che dici tu e quello che ipotizzi, che noi non diciamo, noi in generale categoria, non sono così permaloso, lo sono, ma non in questo caso, io ti dico che qui non gioca perché pensa di poter giocare di più. La Juventus farebbe bene a venderlo subito, allora. Farebbe bene a non riprenderlo, avrebbe fatto bene a non riprenderlo. Mi sembra che, come vedi, ogni discorso, ogni domanda, ogni dichiarazione, ogni vocale potrebbe essere molto discutibile. Però apprezzo il tuo consiglio. Mi dici che domanda faresti dopo un 4-0? Che assist o non assist, cosa gli chiederesti? Quando te ne vai? E questa è la domanda. Nome e cognome? Diciamo che non voglio diventare né famoso, né andare a Striscia la Notizia, né andare sui social, avere un like in più, perché io la pizza me la posso pagare in contanti o anche con Satispay. Altro vocale.
Ciao ragazzi, Denis da Olbia. Ma io adesso, senza entrare in discorsi troppo tecnici, perché altrimenti finiamo domani, io dico, non sono né pro Allegri né contro Allegri, ma con un allenatore che è arrivato in semifinale di Coppa, è a 2 punti dall'Inter, dalla corazzata Inter, tutti parlano, ma come facciamo ancora a discutere di Allegri? Cioè, come fai poi ad andare a voler cercare o a pensare un nuovo o un altro allenatore per l'anno prossimo? Detto che, per carità, anche io ho voglia di nuovo e di vedere qualcosa di diverso, ma con questi risultati come si fa a criticare? Tenendo conto anche del fatto che ha buttato dentro una marea di giovani. Sembrano delle risposte che non si avranno mai, perché i dubbi rimangono.
I dubbi rimangono sulle esternazioni, cioè in questo momento quale non assist daresti ad Allegri? Io quindi me ne sto fuori da quel discorso lì. Cerco di capire invece come la Juventus potrebbe gestire meglio le partite senza aspettare, mi ricordo anche la terz'ultima di domanda, senza aspettare il 91esimo minuto. Le partite si vincono al primo o al 91esimo minuto, però le puoi vincere anche più serenamente come ieri sera. Altro vocale. Poi mi mandi l'amico di Taranto, lo sentiamo al volo, è arrivato un numero. Intanto mandiamo dei vocali.
Buonasera, buongiorno direttore, scusa. Ma
fuso radio.
Il disegnatore Rocchi,
sì.
Quando parla così, ma come se avrebbe detto che sì, hanno sbagliato, ma poi hanno recuperato per dare il rigore e non l'ha sbagliato lui il rigore, l'ha sbagliato il giocatore del Verona. Sì, ma se loro non sbagliavano sul gol e lo annullavano, finiva 1-1. E se il gol lo facevano su 1-1, vincevano 2-1. Ma siamo la follia pura, cioè qua non esiste, non c'è più rispetto, non c'è più niente, direttore, non c'è più niente. Buona giornata.
Buona giornata, abbiamo rispetto tra tutti, anche il mio sfogo, la mia risposta è, che sia chiara, non è indirizzata a un singolo, è per ragionare, poi qualcuno dice no, complimenti qua, complimenti là. Non vivo di complimenti, cerco di fare bene il mio onesto lavoro. Abbiamo Gabri da Taranto.
Let's go!
Hai vinto la partecipazione in diretta. Oggi è il 1 gennaio 2018. Ciao.
Sono onorato, ringrazio.
Da Taranto, ti vedo bello carico. Cosa ti ha portato, cosa ti ha spinto a scriverci Let's Go? Dimmi.
Beh, io vi ascolto comunque durante tutta la giornata lavorativa, quindi in ogni caso ascolto bene o male tutte le edizioni che fate nell'arco della giornata. Oggi in particolar modo sono uscite un pochettino di cose che come argomento mi fanno voler prendere causa con le parole.
Dimmi allora, intanto che lavoro fai? Dove sei? A Taranto
io
città?
Io sono un tecnico del gas cittadino, praticamente sono la persona che salva la gente quando ci sono le perdite.
Ah, ho capito. Quanti interventi fai? Scusa, tanti, pochi?
Dipende dalle chiamate, può succedere che in una giornata non ne faccio neanche uno, come in una giornata posso farne anche diversi.
Ho capito. Complimenti a tutti questi ruoli importanti. Dimmi, Juventino da quanti anni? Posta nella cabaretta.
Battezzato con la maglia di Roberto Baggio, quindi praticamente penso dalla nascita.
Battezzato con la maglia di Roberto Baggio. A Taranto ci sono tanti juventini o anche o più di altri?
È divisa, mettiamola così. Siamo Inter. Abbastanza tra juventini, interisti, milanisti. Infatti la mia famiglia è per lo più milanista. Ho cugini che hanno Inter Club addirittura. Quindi
pensa, quelli che non frequenti, quelli che non gli presti i soldi a Natale. Se no, non te li ridanno.
Siamo lontani per non litigare.
Ho capito. Vai con il sassolino nella scarpa.
No, nulla, semplicemente ho visto adesso su un'altra applicazione che sono usciti i discorsi che ci sono stati nella situazione VAR di Verona, cioè sì. Inter Verona,
sì.
Dove praticamente si accusa il giocatore del Verona che una volta caduto ha alzato lo sguardo e per furbizia non hanno fischiato il fallo. A questo punto io mi chiedo, e con Faraoni perché hanno fatto così? Io, sia chiaro, non credo nella malafede, perché in ogni caso, come dite spesso anche voi, bisognava smettere di vedere il calcio già...
Però ogni tanto è difficile pensare a qualcos'altro, lo
ammetto
anch'io.
Penso che ci sia un pochettino di... come posso dire? Non sono allineati con il livello del campionato gli arbitri, secondo me. Perché nel 75% delle partite noi troviamo episodi che sono contestabili e allo stesso tempo non sono coerenti con quello che è successo in altre partite.
La settimana anche prima, certo. E senti, come si risolve questo problema? Io ti devo ammettere che ogni tanto ho visto la Coppa Italia, mi sono seduto, ho ragionato e ho detto, ascoltiamo cosa dicono. Sai che non ho capito se è rigore o non rigore, cioè non sapevo neanche io più decidere. Mi portano fuori strada.
è assurdo, no? Perché vabbè, alla fine i commentatori analizzano anche poi al di fuori nelle trasmissioni, se ne dicono di cotte e di crude, fatti alla mano. Per esempio su Atalanta-Milan è più rigore il primo che il secondo, anzi il secondo secondo me neanche c'è, però il primo uno un trauma cranico, l'altro si è,
viene spinto, va addosso all'altro, sono sulla linea di porta, però se non me ne parlano, capito, non mi danno spiegazioni. Ho capito, senti, ma tu ci credi?
Sì, che... sempre. Io
già
ci
capito.
Credo sempre, anche se siamo ultimi, io ci credo, anche perché qualche anno fa lo stesso mister ci ha dimostrato che dopo una sconfitta a Sassuolo c'è stata una grande cavalcata, e quest'anno l'unica sconfitta era a Sassuolo, quindi.
Certo. Ne approfitto perché ti sento energeticamente preparato, sei gasato, perdonami la battuta, sei gasato,
vista la professione.
Senti, che domanda bastarda faresti all'allenatore, visto che mi hanno detto che le faccio accomodanti? Dimmi la domanda bastarda di Gabri. Gabri,
no, secondo me vai benissimo, anche perché comunque va anche,
no, ma non voglio i complimenti, capisco.
No,
la
io
critica.
Comunque ascolto anche nelle edizioni mattutine, comunque le ispezioni delle vostre domande escono, in ogni caso va considerato che il mister risponde a tante domande. Cercare un argomento che è un pochettino al di fuori, dove lui può argomentare,
bravo, hai capito almeno il senso. Ma mi devi fare la domanda bastarda, Gabri!
Quella cattiva.
Sì, quella bastarda.
Perché
bastarda?
Non facciamo giocare Yildiz al posto di Chiesa, che almeno gioca per la squadra?
Ah, così, e devo finire con la risatina, guardandolo un po' dall'alto verso il basso?
Sì, almeno così se la ride pure lui, tanto è livornese.
Ah, ho capito. Nonostante il conto corrente, la diversità di conto corrente, io gli chiederò questo. Sai che ieri sera gli ho chiesto, non sarà un po' più difficile ora mettere Yildiz in panchina? Non ti sembra un po' bastardina comunque, eh?
Sì, a voglia, anche perché secondo me è anche centrato, cioè Yildiz tra un po' sarà davvero difficile metterlo in panchina.
Magari ti basta perché... vendere Chiesa, o no?
Quei 60 milioni non ci farebbero male, però
hai visto?
Tempo io penso
Gabri,
che...
tu sei veramente Gabri B, e non ti dico la B per cosa ci sta. Un abbraccio, grazie per essere
anche
intervenuto.
A voi, grazie di tutto.
Un saluto per tutte le richieste. Che bolletta devo... Perché il gas costa tanto? No, glielo chiedo la prossima volta. Ciao Gabri, chiedo scusa a Leonetti, ma mi sono fatto prendere dall'argomento.
Ti aspettano nel bosco, direttore.
Ti aspettano nel bosco.
Gallo,
no, detto così è bruttissima, ci aspettano nel bosco per picchiarci. Ciao, buone vacanze. Buon weekend, buon campionato e forza Juve, let's go. Così mi piacete. Vi voglio belli B puntato. Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.